2. Per la gloria umana di Cristo. La gloria di Gesù come scopo del mistero del Padre, del disegno del Padre, come scopo di tutto ciò che è, appartiene a questo mondo, al tempo e allo spazio, vale a dire alla storia. La gloria umana di Cristo è l'attuarsi di quello che Egli è nel disegno del Padre, dentro i termini del tempo e dello spazio, l'attuarsi del potere che ha avuto dal Padre, al quale diceva: «Tu mi hai dato nelle mani ogni carne». Questo attuarsi diventa il fascino e l'imponenza della presenza di Dio nella nostra vita, diventa il tu cui obbedire, la misericordia da implorare. Di qui nasce la sicurezza della vita, come per il bambino tra le braccia di suo padre e di sua madre, anche se c'è una tempesta, non teme. Se io mi ritrovo sproporzionato, sono sicuro che è in questa sproporzione che Cristo farà vedere la sua gloria. È attraverso il compiersi lieto della mia presenza nel mondo che avviene il realizzarsi della mia collaborazione alla sua gloria. Se tu non offri questa ora di studio per Gesù, la gloria di Gesù diminuisce nel mondo, dicevano una volta i padri spirituali ai giovani. La gloria di Gesù nella storia è minore se io non offro il mio tempo. La gloria di Gesù è un fatto di questo mondo, non dell'altro mondo. Nell'altro mondo Dio sarà tutto in tutto, non ci sarà più eccezione né oscurità. Ma in questo mondo no. L'altare distrutto, secondo l'immagine usata dal grande poeta Eliot nei Cori dalla Rocca, permane come imponente verità. La Chiesa deve edificare di continuo perché è continuamente minata dall'interno e attaccata dall'esterno, perché questa è la legge della vita e dovete ricordare che in tempo di prosperità il popolo dimenticherà il Tempio e in tempo di avversità gli sarà contro. Che vita è la vostra se non avete vita in comune? Non esiste vita se non nella comunità, e non esiste comunità se non è vissuta in lode di Dio. Persino l'anacoreta che medita in solitudine, per il quale i giorni e le notti ripetono le lodi di Dio, prega per la Chiesa, il corpo di Cristo incarnato. E ora vivete dispersi su strade che si snodano come nastri e nessuno conosce il suo vicino o si interessa a lui, a meno che il suo vicino non gli arrechi troppo disturbo, ma tutti corrono su e giù con le automobili, familiari con le vie, ma senza un luogo in cui risiedere. E nemmeno la famiglia si muove tutta unita, poiché ogni figlio vorrebbe la sua motocicletta e le figlie cavalcano sellini casuali. Molto da battere, molto da costruire, molto da sistemare di nuovo. Fate che l'opera non venga ritardata, che il tempo e il braccio non siano inutili. L'argilla sia tratta dalla cava, la sega tagli la pietra nella fucina, il fuoco non si estingua. E se il tempio deve essere abbattuto, dobbiamo prima costruire il tempio. Noi lottiamo per la gloria di Cristo nel tempo, nella storia. Siamo anche noi mandati per questa battaglia. Ci è promessa la vittoria, ma sarà all'ultimo giorno, quello in cui la resurrezione è compiuta, quello di cui Gesù ha detto: «Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre». In un certo senso, è così anche per ciascun uomo, infatti, almeno per analogia, l'ultimo dei giorni della nostra esistenza lo conosce solo il Padre. La nostra passione è la gloria umana di Cristo, non semplicemente Cristo, che può risultare solo un nome, anzi, ma può venire sfocato secondo la nostra immagine, secondo le nostre aspettative, cioè, in ultima analisi, ridotto. Il pericolo mortale oggi nella Chiesa è infatti l'astrattezza anche nel dire Cristo, e su una parola astratta si possono fare tutti i discorsi possibili e immaginabili. Ciò che vince l'astrattezza è solo il presente. Il presente è il vero oggetto della conoscenza. Tutto ciò che in qualche modo non è nel presente, sperimentabile, non esiste. Anche Dio, nella sua esistenza, deve essere presente qui, poiché la presenza è la caratteristica dell'essere di Dio. Come dice San Tommaso, il nome colui che è significa essere nel presente, e questo corrisponde nel modo più assolutamente proprio a Dio, il cui essere non conosce né passato né futuro. Quello che è presente tra noi è Cristo Verbo incarnato, nato da una donna, morto e risorto. Un uomo di 2000 anni fa non può essere presente qui. Se è presente qui, è Dio. Questa è la glorificazione di Cristo. Riconosco un presente che è dominante, determinante. Se così non fosse, non sarebbe presente. Occorre allora aiutarsi a riscoprire la realtà, a riscoprire ciò che è, aiutarsi a guardare, toccare, vedere, sentire tutto ciò che è, in modo tale da arrivare a dire: egli solo è. Questa è la gloria umana di Cristo, il rendersi tangibile, sperimentabile del suo essere qui e ora, il significato esauriente di tutto. Se qualcosa restasse fuori da Cristo, egli non sarebbe niente, perché non ne sarebbe Signore. Non esiste niente al di fuori della passione per la gloria umana di Cristo che possa, con un minimo di stabilità e di equilibrio, dare gioia al cuore, e questa gioia diventa la testimonianza della sua gloria. Popolo di Sion, ecco, il Signore viene a salvare tutte le genti, il Signore manifesterà la sua gloria e avrete la gioia nel cuore. Quando Gesù disse: tutte queste cose vi ho dette affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, egli si riferiva al mistero della storia che ha come scopo la sua gloria. Anche San Paolo dice la stessa cosa, pur sembrando apparentemente affermare l'opposto. Anch'io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Con queste parole Paolo sottolinea che la gioia piena non coincide con il realizzarsi di un progetto di egemonia nel mondo, secondo analisi o valori determinati dall'uomo. La non prevedibilità di questa egemonia significa che ci è promesso non l'esito storico dell'egemonia di Cristo sul mondo, ma l'essere preparati a quel giorno in cui Cristo passerà il contenuto della sua vittoria finale nelle mani del Padre. E quando tutto gli sarà sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutto. Da 40 anni in questa lotta. Chi è più fedele tra noi sa bene che questo è, da 40 anni, il nostro desiderio, il nostro programma quotidiano, e la domanda quotidianamente espressa a Dio, specialmente nell'Angelus, uno sforzo quotidiano, ascesi, ripreso nella consapevolezza dei limiti propri e di una fatica che è parte della croce di Cristo. La mia fatica è parte della tua croce, o Cristo. Quale nobiltà più grande potevamo ereditare? Quale grazia più grande? Come dice Eliot, senza significato non c'è tempo, e quel momento di tempo diede il significato. Quindi sembrò come se gli uomini dovessero procedere dalla luce alla luce, nella luce del Verbo, attraverso la passione e il sacrificio, salvati a dispetto del loro essere negativo. Bestiali come sempre, carnali, egoisti come sempre, interessati e ottusi come sempre lo furono prima. eppure sempre in lotta, sempre a riaffermare, sempre a riprendere la loro marcia sulla via illuminata dalla luce, spesso sostando, perdendo tempo, sviandosi, attardandosi, tornando, eppure mai seguendo un'altra via. Mai seguendo un'altra via per 40 anni, sempre in lotta, nella coscienza, ogni giorno più lucida, della propria debolezza, del proprio limite umano. Lotta è la nostra parola. Questa è la concezione della vita come morale. Lotta o ascesi, come dicevano i nostri padri. Un'ascesi vera e propria, una tensione a diventare migliori. La vita come ascesi, come dramma, come lotta per il bene, è introdotta nel mondo solo da Cristo. Tutte le altre concezioni sono poco tanto deterministiche. Per esse l'esito del tempo è meccanico e non una lotta dell'intelligenza che illumina la fatica della volontà. Abbiamo ricordato il 40° degli inizi del nostro movimento con questa frase: man mano che maturiamo, siamo a noi stessi spettacolo, e Dio lo voglia, anche agli altri. Spettacolo, cioè, di limite e di tradimento e perciò di umiliazione e nello stesso tempo di sicurezza inesauribile nella forza della grazia che ci viene donata e rinnovata ogni mattino. Da qui viene quella baldanza ingenua che ci caratterizza, per la quale ogni giorno della nostra vita è concepito come un'offerta a Dio perché la Chiesa esista dentro i nostri corpi e le nostre anime, attraverso la materialità della nostra esistenza. In queste parole si raccoglie il nostro giudizio sulla vita e sul mondo, che sarebbero nulla se non fosse vera la Chiesa in quanto affermazione della felicità come destino per ogni uomo che viene in questo mondo, dentro i rapporti quotidiani. Non c'è nessuna separazione tra la materialità dell'esistenza e Cristo che è con noi, che ci abbraccia. Siamo ben consapevoli della nostra fragilità umana, che ci accomuna a tutti gli uomini, ma anche della certezza in Cristo che ci differenzia da tutti gli uomini, e quindi della letizia e dell'ottimismo che spiegano l'inesauribile ripetersi dei nostri tentativi, sempre in lotta.